due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao 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 a tutti e a tutte, questa era la nostra Radio Wombat e noi siamo la stampa rassegnata. Ciao, un carissimo saluto in questo autunno, in questo novembre, e una brevissima introduzione, una presentazione forse più corretto per quelli, per quelle tra voi che ci ascoltano sporadicamente o addirittura per la prima volta e non sanno esattamente di che si tratta, una trasmissione che si chiama Stampa Rassegnata. L'idea è un po', diciamo, autoironica per non prendersi troppo sul serio, ed è quella di non fare propriamente una rassegna stampa, che sarebbe un impegno metodico, meticoloso e forse anche inutile ed eccessivo, ma piuttosto una stampa rassegnata che, appunto, come ho detto, ironicamente vuole prendersi un po' in giro e non prendersi troppo sul serio. È un modo per dire che noi quello che facciamo qui è critica, partendo da spunti di cronaca locale, guardando i giornali, quello che esce e mettendo gli occhi su quello che più ci interessa, con particolare attenzione ai conflitti sociali, politici e alle lotte che si sviluppano nella nostra area metropolitana. Questo è un po' quello che facciamo nella nostra trasmissione, che arriva con questa puntata, supera ormai di gran, no, insomma non di gran lunga, ma insomma supera le 200 puntate. Questa è la 205esima puntata, quindi ormai c'è una, come si dice, c'è una piccola storia. Se vi può incuriosire, ci sono i podcast a disposizione per guardare altri capitoli, altre trasmissioni, ovviamente sia della nostra stampa rassegnata sia delle altre trasmissioni che popolano, affollano e animano la nostra amata Radio Wombat. Cominciando appunto a mettere le mani e gli occhi nelle cronache, vorrei, anche dando continuità e senza darsi, appunto, dicevo di non prendersi troppo sul serio e non voglio appunto contraddirmi per darmi delle aree di coerenza della trasmissione, ma c'è una piccola notizia che appare sulla Repubblica e che la vado a guardare per metterla in continuità con quello che avevamo detto quando appunto era uscito il fatto. Si parla della morte per investimento automobilistico del rider, del ragazzo, dello studente Sebastian Galassi, che nella zona di Firenze Sud, zona Varlungo, venne schiacciato da una macchina, diciamolo brutalmente, ma purtroppo con il massimo rispetto e la massima solidarietà per quello che gli è successo, purtroppo è quello che è avvenuto: prima colpito davanti da un SUV e poi successivamente investito anche da un Audi che sopraggiungeva nella sua stessa direzione e che diciamo per l'urto improvviso non è riuscita a fermarsi. Sembra però che tra i due impatti, quello che è stato purtroppo decisivo e letale è stato quello con il SUV, ed è proprio questo aspetto, l'aspetto automobilistico di questa vicenda, che mi ero permesso di mettere in evidenza, in risalto, nella trasmissione appunto nella quale ce ne eravamo minimamente occupati, guardando quello che usciva sulle cronache e che c'era stato per una settimana e che, come ho detto e lo ribadisco, credo anche giustamente, si era concentrato sull'aspetto, diciamo, lavorativo e la condizione dei rider, costretti da il famoso algoritmo, gli algoritmi delle compagnie, delle aziende, della gig o gig che si dica economy, a correre per rispondere appunto a un lavoro che di fatto è a cottimo, cioè è pagato a singola consegna, e se te non metti insieme un tot di consegne, sostanzialmente stai con le mani in mano e non guadagni niente, non solo non guadagni niente, ma perdi oppure del tempo in attesa degli ordini. Quindi attraverso questo meccanismo queste aziende utilizzano tantissimi lavoratori e lavoratrici che lavorano ben poco, guadagnando cifre irrisorie, per cui da qui la necessità di coloro che lavorano in questo settore di correre, correre e correre. E diciamo a caldo, di primo acchito, venne fuori proprio questo aspetto, che lo ribadisco e lo dirò fino all'esaurimento nervoso, che era più che giusto metterlo in evidenza e ribadirlo. Detto questo, però, c'era anche e c'è e rimane un aspetto stradale di questa vicenda, che appunto è stata una morte per investimento automobilistico. Ed oggi, da un articolo del primo di novembre, che appare appunto sul primo di novembre di Repubblica, escono le indagini, diciamo, dei vigili urbani di Firenze, che io poi non lo so, ma insomma la morte, l'incidente era del primo di ottobre, è il primo di novembre, che ci sia voluto un mese per visionare le immagini delle telecamere mi pare anche strano, però la notizia esce oggi, può darsi che sia di alcuni giorni fa, può darsi che invece ci fosse una certa riservatezza dovuta appunto alle indagini che si svolgono e la notizia non fosse divulgabile o divulgata, o forse è per altre ragioni che la Repubblica lo fa uscire oggi, forse anche perché c'è una connessione con altri articoli. Per esempio, nella pagina precedente l'articolo è titolato "Positivi all'alcol test, più patenti sospese, giovani meno recidivi", quindi si fa una disamina di quelle che sono, diciamo, delle migliori buone abitudini dei giovani. Non dimentichiamo mai che è la velocità eccessiva ad aumentare i pericoli, qui parla la polizia stradale, quindi diciamo come si può dire, un bilancio su quelle che sono le morti in strada. Continua anche dopo l'articolo di Sebastian, con un altro articolo che va verso la Lucchesia, l'incidente in Lucchesia, muore in auto, arrestato l'amico, è risultato positivo all'alcol test. Quindi ecco, ho guardato e vi ho dato questi titoli per dire che a distanza di un mese dalla morte si sa e sono state visionate le telecamere. Potrebbe essere che la notizia esce oggi perché gli comodava al giornale o per altre ragioni, ma insomma, a distanza di un mese, quello che viene fuori è questo: l'inchiesta per la morte di Sebastian Galassi, i vigili. Il SUV passò col giallo, poi lo scontro con il rider. Il conducente del SUV che ha investito Sebastian Galassi, il giovane rider fiorentino morto lo scorso 1 ottobre durante un turno di lavoro, sarebbe passato con il semaforo giallo. È quanto emerge da una relazione stilata dai vigili urbani nel corso delle ultime settimane e già consegnata alla Procura di Firenze. Sebastian Galassi aveva 26 anni, studiava per diventare grafico sul web, amava il calcio e nel frattempo lavorava per la piattaforma Glovo di Delivery Food. Si manteneva così all'università, cercando anche di non gravare sulla famiglia. Proprio durante un turno serale, mentre stava andando a ritirare un panino per una nuova consegna, si è schiantato contro un Range Rover. Ma più che si è schiantato contro un Range Rover, mi pare che sia il Range Rover che si è schiantato contro Sebastian, a maggior ragione perché il SUV passava col giallo, come dicono le immagini analizzate e visionate dai vigili. Quindi mi sembra anche questo un modo, non dico offensivo, ma attenzione alle parole: non è lui che si è schiantato col SUV, è il SUV che si è schiantato contro di lui. Lui era semplicemente su uno scooter Honda SH, quindi un comune scooter, un comune motorino, ed è stato colpito e ammazzato non proprio sul colpo ma quasi. Quindi niente, quello che appunto volevo mettere in luce e misi in luce anche nella puntata in cui ne avevo già parlato, chi vuole, se è curioso o curiosa, la può andare a riascoltare con i podcast, appunto è che è stato colpito da un SUV. Chiaramente il passare col giallo, il codice della strada prescrive che col giallo ci si debba fermare se non si è in assoluta sicurezza di avere la possibilità di passare in assoluta sicurezza. Chiaramente è sempre sottoposta alla valutazione dell'automobilista. Chiaramente l'articolo continua dicendo che andranno appurate anche eventuali responsabilità di Sebastian, che potrebbe aver minimamente anticipato anche lui l'ingresso nell'altra corsia, che purtroppo doveva tagliare perpendicolarmente il viale, quindi si sarebbe frapposto all'auto che sarebbe potuta sopraggiungere, in questo caso sopraggiungeva questo SUV. Va chiarito se il SUV aveva superato anche i limiti di velocità. Vengono escluse dai test che sono stati fatti al momento dell'incidente l'uso di sostanze stupefacenti o alcolici per quanto riguarda l'automobilista, sia per quanto riguarda Sebastian. Quindi insomma è un, se vogliamo, un banale incidente automobilistico, che però banale non lo è, perché, come dissi e lo voglio ridire perché mi sembra comunque una cosa sulla quale non emerge, è che si è scontrato con un SUV, automobili di dimensioni e di peso assolutamente mostruose per le strade cittadine, e che sono ormai diventate parte integrante del paesaggio urbano. Nessuno ci fa più caso, ma che si debba girare con automobili che pesano 2000 kg anziché con auto utilitarie che ne pesano tranquillamente la metà, e nella puntata appunto che avevo dedicato avevo guardato da Google semplicemente, lo potete fare anche voi, il peso del SUV Range Rover confrontato con quello della Panda è più del doppio. Il SUV che si è scontrato con Sebastian, o meglio che ha centrato il rider che attraversava la strada col motorino, pesa più del doppio di una normale Panda. Quali saranno le esigenze alle quali rispondono macchine di queste dimensioni, di questo peso, che hanno questi consumi, questo ingombro stradale, a me non è assolutamente chiaro, e cioè mi sembrano appunto dei mezzi sulla cui circolazione e diffusione ci sono delle responsabilità enormi, sia da parte delle aziende automobilistiche in primis, sia da parte delle istituzioni competenti, che non mettono in discussione assolutamente la loro presenza in nessun tipo di strada, men che mai nelle città, dove invece si dovrebbe ridurre, e ovviamente sia le dimensioni, sia i consumi, sia anche la pericolosità. E questo è il risultato. Ora non voglio doppiare la puntata dell'altra volta, mi fermo qui, ma insomma abbiamo acquisito un elemento in più. Si sa che quel SUV passò col giallo, quindi questo non toglie nulla all'aspetto lavorativo del rider, che probabilmente, se fosse stato più tranquillo, magari avrebbe avuto anche più serenità nell'affrontare il semaforo con più calma, anche se, ripeto, non è assolutamente detto che Sebastian avesse alcuna responsabilità stradale, questo è ancora da chiarire, ma certo, se i rider fossero più tranquilli non avrebbero bisogno di correre. Questo vale per tanti altri lavoratori e lavoratrici che sulle strade devono correre, e se nelle strade ci mettiamo questi mostri anziché dei motorini 50 o delle biciclette, che siano a pedalata assistita elettrica o ancora meglio che siano a normali biciclette che si spingono con normali pedali e normali gambe, questi possono essere i risultati. Un incidente anche banale, di uno che passa con il giallo, di uno che anticipa un semaforo, può diventare un incidente letale, aggravato dalle dimensioni, dal peso e dall'altezza dei cofani che colpiscono i toraci o la testa di chi si trova all'altezza della strada, perché queste macchine sono più grandi e sono troppo grandi e sono troppo pesanti, consumano troppo, inquinano troppo, hanno un impatto ambientale eccessivo e sono anche fonte di enormi pericoli per tutti gli altri che vivono sulle strade. Questo è quanto. Mi perdonate se mi sono un po' dilungato, andiamo avanti, cambiamo argomento e rinnoviamo la nostra vicinanza a Sebastian e a tutti i rider, ma non solo a loro, a tutti i lavoratori e lavoratrici che sulle strade rischiano tutti i giorni la vita, che la attraversino per lavoro o che semplicemente ci debbano passare, perché d'altronde la strada nella città è certamente un'infrastruttura di tutti e di tutte. Bene, insomma, voltiamo pagina, andiamo a guardare a volo d'uccello alcuni titoli che hanno campeggiato, continuano a campeggiare e che sono forse il segno di questo cambio di governo, ma ovviamente in una dialettica sociale e diciamo tra società e politica e media è difficile capire se viene prima l'uovo o se viene prima la gallina, se viene prima la gallina o se viene prima l'uovo o viceversa, perché appunto c'è una circolarità di questi temi legati alla cosiddetta sicurezza o percezione della sicurezza, una questione che non è nuova, ma che in questi giorni, mi pare, almeno a me, guardando i giornali, ha un nuovo un nuovo slancio per certi aspetti e ci si attacca e si costruisce intorno al cosiddetto fumo delle candele. Mi riferisco a una serie di articoli che sono apparsi sia per quanto riguarda la baby gang del campo di Marte, un fenomeno che va avanti da tempo e che è arrivato nella settimana precedente o anche una decina di giorni fa a una serie di articoli che sono comparsi un po' su tutti i giornali, collegati anche a delle iniziative, raccolta firme, piccolo presidio, conferenza stampa che si è tenuto proprio ai giardini del campo di Marte, dove alcuni e alcune abitanti denunciano da tempo quella che è la situazione, le cosiddette vessazioni, cosiddetto degrado, e i giornali insomma costruiscono e amplificano queste denunce, denunce che credo sia importante mettere in rilievo come siano non solo, direi, sostenute, ma probabilmente anche mosse da Fratelli d'Italia e da personaggi politici che di Fratelli d'Italia sono i rappresentanti su questo territorio. Si può andare a fare un giro anche sulle pagine social di Alessandro Draghi, portavoce e responsabile di Fratelli d'Italia qui a Firenze, vicino, come si sa, anche all'esperienza che ammicca a quella della destra non conforme di origine romana di Casa G, e insomma, e guardare quello che è il ruolo, quello che è la presenza in queste, chiamiamole, mobilitazioni di cittadini, di abitanti sui temi della sicurezza e contro il cosiddetto bullismo e le baby gang. Questo era, diciamo, per Campo di Marte. E oggi invece nella Repubblica di giovedì 3 di novembre c'è Piazza Savonarola, trasporto e campeggi improvvisati, la rabbia dei residenti. Savonarola, una piazza alla deriva, giacigni improvvisati tra le siepi di Piazza Savonarola. È proprio nella prima pagina di Repubblica, con una grossa foto, sì, ovviamente a colori, perché Repubblica ha un'impaginazione a colori, dove si vede un lettino, che potrebbe essere un lettino, diciamo, da spiaggia, con una coperta e dei vestiti, quindi probabilmente sì, è vero che ci avrà dormito qualcuno, sembra in effetti un giaciglio su cui qualcuno ha dormito. Si prosegue poi a pagina 3, tra bottiglie, cartacce e coperte, la deriva di Piazza Savonarola. Insomma, a guardarla con queste fotografie, qui in questa pagina 5 c'è invece la fotografia in pieno giorno di una persona che semplicemente dorme su una panchina con una lattina di Coca-Cola appoggiata per terra, si è tolta le scarpe, e dire che sono giacigli e è un dormitorio in pieno giorno mi sembra abbastanza, insomma, una forzatura, appunto, che si vuole accreditare una versione e proiettare e dare una versione dei fatti su una foto che, appunto, cosa dimostra? Che c'è uno che dorme su una panchina. Io, tra l'altro, sono uno tra quelli che nella vita mi è capitato di addormentarmi sulle panchine, mi è capitato tra una pausa e l'altra di lavoro, nei buchi che un orario lavorativo può anche contenere, può anche avere. Mi è capitato di avere delle pause pranzo, purtroppo eccessivamente dilatate, che avrei preferito non avere, e di addormentarmi sulla panchina e anche di mettermi la sveglia per evitare di fare ritardo nel rientrare al lavoro all'ora giusta. Quindi, insomma, siccome evidentemente sono un peccatore e ho peccato, mi è caduto l'occhio su questa narrazione e su questa foto, appunto, di una persona che semplicemente dorme su una panchina, non è che sta facendo niente di che. Si prosegue con un'altra foto sotto, che fotografa una busta che si trova tra le siepi, la piazza, panchine, dormitorio in pieno giorno e rifiuti buttati nei cespugli. Insomma, c'è una busta, o c'è la foto di una busta dentro una siepe. Mi sembra clamorosa, perché una busta dentro una siepe ci può andare a finire per mille ragioni, ce la può portare un animale perché nella busta c'era del cibo, ci potrebbe tranquillamente finire col vento, quindi eventualmente, se si vuole fare un ragionamento sui rifiuti e le buste di plastica che finiscono a giro in qua e là, si fa un ragionamento di altro tipo e di ben altro spessore e tenore, non tanto sul fatto che c'è una busta sulla piazza Savonarola a dimostrazione di chissà quale situazione di degrado, ma si potrebbe discutere il fatto che non vengono sufficientemente puliti da le aziende che dovrebbero fare la pulizia, si potrebbe discutere delle abitudini e degli usi, si potrebbe discutere delle buste di plastica, si potrebbe discutere della raccolta dei rifiuti e dei sistemi di raccolta dei rifiuti, ma non proprio del degrado e della sicurezza, no. E invece è quello che si fa in quest'articolo, che però insomma era solo per dire che ci sono una serie di articoli che puntano in questa direzione, che probabilmente risentono del cambio di governo, chissà, che non vogliano essere da parte dei giornali un ammiccamento a, o che al contrario è questo tipo di narrazioni che insistono e si susseguono ormai da anni, che alla fine hanno portato anche a questo cambio, diciamo, di clima culturale, diciamo così, che poi si è riflesso nella scelta politica della maggioranza degli italiani, che hanno scelto Fratelli d'Italia per, diciamo, gestire il governo. È anche vero che seppur hanno una maggioranza politica, nello stesso tempo sappiamo anche che un grosso numero di persone non è andata neanche a votare, e questo li rende maggioritari da un punto di vista politico, ma non maggioritari nella società. Quindi, detto questo, volevo andare invece a guardare un altro articolo che ha sempre a che fare, se vogliamo, con il grande tema della sicurezza, o perlomeno che nel giornale viene evidentemente, insomma, incorniciato all'interno di questo, come si dice, frame narrativo, che è le feste. Party tecno nel bosco e feste alcoliche. Quindicenni in ospedale. Il ponte di Halloween ha portato con sé il pienone di turisti a Firenze e in altre città della Toscana. Ma la festa tipica americana, che ormai si sta affermando sempre più anche in Italia, ha avuto molti giovani protagonisti che sono dovuti ricorrere al 118 per l'abuso di alcol. Halloween coinvolge persone di tutte le età. Iniziata con i bambini che girano per le strade chiedendo dolcetto o scherzetto, tra i vari negozi la notte si trasforma con l'arrivo degli adolescenti, ma anche giovani adulti. Feste in casa, giri tra i locali, discoteche, tutto all'insegna di una serata che deve lasciare spazio al divertimento, come anche giusto che sia. Quindi fino a qui un commento, poi tutto sommato abbastanza, dire, una fotografia, una fotografia di quella che è questa festa, che io, che sono nato nella fine degli anni 70, non conoscevo, se non poi piano piano con gli anni 80 e 90 è arrivata di fatto con le serie TV americane, essendo qui una sorta di colonia dal punto di vista culturale. Evidentemente la mia generazione, piano piano, tra quelli nati tra la fine dalla seconda metà degli anni 70 a quelli nati dagli anni 80 in poi, questa roba qua è diventata una sorta di, ha avuto una sorta di naturalizzazione. Non c'è tanto l'aspetto religioso, anche se c'è un mondo cattolico, quello più dogmatico, quello più legato agli aspetti appunto teologici e dei dogmi religiosi, che la rifiuta. Ci sono ambienti cattolici che la respingono e la rifiutano come festa, pur nella sua forte caratterizzazione laicizzata, che è legata a tutta una serie di simbologie, ma insomma fuori da quello che è un aspetto religioso o mistico. È una festa e come tale viene vissuta da tanti e tanti, tante persone, adulti o bambini che siano. L'articolo poi continua e si arriva in fondo, dove invece si scopre che c'è stato un intervento dei carabinieri nei boschi di Maiano. Nei boschi di Maiano gli agenti della Digos sono intervenuti per una festa techno con musica sparata per tutta la notte. Denunciate 19 persone tra i 23 e i 48 anni. Questa appunto era la cosa meno rilevante nell'articolo, perché è messa in fondo, perché non occupa tanto spazio, ma è l'aspetto che mi sembrava utile e rilevante mettere in evidenza, proprio perché cade nei giorni dell'approvazione del famoso e discussissimo decreto anti-rave, quello che è seguito allo sgombero e alla necessità di sgomberare e di liberare quell'area perché è dichiarata pericolante. Dopo la trattativa avviata con gli organizzatori della festa, sono stati fatti defluire e poi da lì subito il dibattito, se così lo possiamo chiamare, nell'esecutivo e via con il decreto anti-rave, decreto che appunto sta campeggiando nelle cronache, sta prendendo un grande grande spazio politico, non tanto per quello che riguarda l'aspetto specifico dei rave, del rapporto tra decreto e rave, ma proprio per le preoccupazioni di come è stato scritto, evidentemente, penso io, in maniera volutamente larga, volutamente ambigua, incapace e volutamente incapace di delimitare il campo di intervento di questo decreto, che invece andrebbe o potrebbe essere utilizzato contro forme di aggregazione di varia specie in natura, comprese quelle legate al diciamo più ampio diritto di manifestazione, quindi situazioni nelle quali si possono radunare o almeno 50 persone con musica e occupando edifici, terreni o strade o altri luoghi delle città o non solo delle città, chiaramente potrebbe andare ad essere utilizzato come grimaldello e come ennesimo dispositivo repressivo nei confronti di fenomeni legati alla conflittualità sociale e politica e al cosiddetto diritto di manifestazione, andandolo a ledere e a limitarlo. Chiaramente la preoccupazione è seria, perché pene previste sono da 1 a 6 anni di carcere per gli organizzatori. Chiaramente poi anche lì si va poi a distinguere tra chi organizza e chi invece non organizza, ma eventualmente partecipa o aderisce. Quindi nel caso di una festa organizza chi? Colui che porta le casse, colui che porta il generatore, coloro che mettono i dischi, o piuttosto quelli che ballano o quelli che parlano al microfono, insomma le chiose. Chiaramente poi in un'eventuale sede dibattimentale e processuale sarebbero anche complesse, complicate e farraginose, però di fatto per fare fuffa, per fare dibattito politico, per cercare clamore, per parlare alla pancia evidentemente di una certa base elettorale di questa destra che ha voluto essere più destra del centrodestra, un decreto come questo va bene, proprio perché andrebbe a colpire nelle loro intenzioni i raver, i techno raver, i punk a bestia, i centri sociali, le zecche rosse, quelli che organizzano le feste illegali, perché sicuramente, e questo è stato già detto e chiarito, non è un decreto, non è una volontà di colpire le feste o i locali o la musica in quanto tale, ma eventualmente quella di colpire una determinata modalità di fruizione ed esercizio di queste, diciamo, del divertimento, dello svago e della musica, cioè quella demercificata che, come sappiamo da molti anni, è più legata appunto al mondo dei rave, delle feste auto-organizzate, delle feste in piazza, piuttosto che al mondo dei locali o di quant'altro, che invece nutre un indotto nel quale la destra, anche quella neofascista, è ben presente, chiudendo volentieri gli occhi su cose che invece poi da altre parti vengono condannate, come la liceità dei costumi, l'uso di sostanze stupefacenti. Quando si vuole, cioè quando vogliono, sanno chiudere gli occhi, perché di fronte al business poi non c'è principio o moralità che tenga, anche se spesso questa moralità invece viene sostenuta o addirittura sbandierata e ostentata in altre sedi e in altre discussioni. Comunque, detto questo, sappiamo che proprio nei giorni dell'approvazione del decreto anti-rave, anche qui su Firenze si è mobilitata addirittura la Digos per andare nei boschi di Maiano a controllare quello che succede, e mi pare significativo portare all'attenzione di tutti e tutte che il Dipartimento di Investigazioni Generali e Operazioni Speciali, che è l'acronimo DIGOS, Dipartimento Investigazioni Generali Operazioni Speciali, si mobiliti per una festa nei boschi, che tra l'altro, per quello che ci è riuscito di capire, insomma, era anche di poche persone, eppure insomma ci sono 19 denunciati per questo raduno. Vediamo se nei giorni successivi ci sarà qualche altra notizia, per capire anche se questi denunciati sono stati denunciati in virtù del nuovo decreto o se invece sono state utilizzate altri dispositivi e altri articoli penali o civili del codice penale o civile per colpire questi mascalzoni che vanno a divertirsi nei boschi piuttosto che andare ad arricchire qualche locale magari gestito da amici e aderenti al centrodestra cittadino o centrosinistra che sia, che comunque in questi anni insieme hanno dato dato la caccia agli strani, hanno dato la caccia a coloro che si divertono, che cercano di divertirsi, che cercano di fare musica, che cercano di stare insieme, di socializzare, ma senza necessariamente andare ad arricchire questo o quello. Ecco qual è l'obiettivo di questo tipo di moralizzazione del paese che si nasconde dietro a decreto anti-rave e ad altre pillole e perle di paternalismo che vediamo nei giornali ed anche nelle dichiarazioni politiche di questi giorni legate appunto al decreto anti-rave. Decreto anti-rave che al momento in cui scriviamo, o meglio in cui parliamo, scrivono dei giornali, scrivono degli opinionisti, che sembra essere a revisione, che sembra che lo vogliano ritoccare, perché così come lo hanno scritto a corsa e di getto è appunto è troppo ambiguo, troppo ampio, ma vediamo quello che succederà, perché stare dietro a tutte le dichiarazioni si perde un po' il capo. Facciamo a questo punto una pausa musicale e niente, ci sentiamo dopo la pausa per altre notizie.
Stanotte grido forte che questa città non basta. La risata incontra il blues in un film con Vittorio Gassman. I jazzisti tristi non possono raccontarlo, se non tra sorrisi amari al bar, tra gli amari e il barbon. Poeti che amo leggere riempiono il posacenere, svuotando col bicchiere brevi vite intere in cenere. Non giri in una rizla, il buio nello chiudi agli angoli. Non ci si tranquillizza auto-anestetizzandosi. Quella stessa mano che mette il cuore su carta tiene stretto il teschio di Amleto di Danimarca. Noi non siamo loro, ma loro non sono noi. La bestemmia dei briganti, i canti degli antieroi. Loro non sono noi perché non siamo come loro. Col calore che diffondo si fondono i dischi d'oro. Stanotte grido forte, mi rispondono i ribelli. La risata incontra il blues come un film di Monicelli.
Noi non siamo come voi neanche per sbaglio, nemmeno in una singola virgola, un piccolo dettaglio. È una distinzione netta come un taglio,
come un taglio.
Chiedi in giro di Francesco o fai il nome di Giancarlo.
Noi non siamo come voi neanche per sbaglio,
nemmeno in una singola virgola,
un piccolo dettaglio.
È una distinzione netta come un taglio,
come un taglio.
Chiedi in giro di Francesco
o fai il nome di Giancarlo.
Noi non siamo voi, voi non siete noi. Noi non siamo voi, voi non siete noi.
Stanotte grido forte che questa città non basta. Cappuccio nero in testa, un pugno chiuso nella tasca. Guardami le spalle, fra che qua è pieno di cani. Autocratici, dispotici, violenti e subumani. Sì, stanotte grida forte che non siamo come loro. Difendiamo questa merda che coi denti come fosse oro. È tutto quanto vuole, qua non c'è un'evoluzione. Ma ascoltati sta merda e affanculo con chi cazzo vuoi. Intorno è tutta plastica, una svastica spastica, tossica che mastica, sarcastica, la vena artistica. È notte, grido forte, metto dentro ciò che ammiro. Sette stelle sopra il petto, otto shinken di Kenshiro. Vi vedo poco avvezzi a rinunciare al dio danaro. Guardo i fuochi nella notte, un altro botte, un altro sparo. Un altro giorno uguale agli altri, scegli pecora al leone. Oppure prendi carta, penna, sangue e merda.
Rivoluzione.
Noi non siamo come voi neanche per sbaglio,
nemmeno in una singola virgola,
un piccolo dettaglio.
È una distinzione netta come un taglio,
come un taglio.
Chiedi in giro di Francesco fai il nome di Giancarlo.
Noi non siamo come voi neanche per sbaglio,
nemmeno in una singola virgola,
un piccolo dettaglio.
È una distinzione netta come un taglio,
come un taglio.
Chiedi in giro di Francesco
fai il nome di Giancarlo.
Noi non siamo come voi neanche per sbaglio,
nemmeno in una singola virgola,
un piccolo dettaglio.
È una distinzione netta come un taglio,
come un taglio.
Chiedi in giro di Francesco
fai il nome di Giancarlo.
Noi non siamo come voi neanche per sbaglio,
nemmeno in una singola virgola,
un piccolo dettaglio.
È una distinzione netta come un taglio,
come un taglio.
Chiedi in giro di Francesco
fai il nome di Giancarlo.
Voi non siete noi, noi non siamo voi. Voi non siete noi, ma noi siamo anche voi.
Allora, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat e parliamo ancora anche questa settimana del trasporto pubblico locale, visto che arriva un anno e arrivano i festeggiamenti per il passaggio dell'appalto a autolinee toscane, appunto dal 1 novembre del 2021 al 1 novembre del 2022. Questi sono i 12 mesi di autolinee toscane, che non ci vergogniamo insomma in nessun modo a definire 12 mesi di vergogna. È già stato detto dai lavoratori e dalle lavoratrici dell'ATAF con gli striscioni sul deposito di Viale dei Mille, e viene ribadito il giovedì 3 di novembre, quando durante i festeggiamenti, che tra l'altro autolinee toscane appunto non si vergogna di fare neanche dentro la fortezza d'Abbasso, insieme ai vertici della politica fiorentina e della politica toscana, e dall'altra parte il tentativo di lavoratori e utenti del trasporto pubblico locale di far sentire ancora la loro, anche la nostra voce, la voce di chi i mezzi pubblici li prende, di chi li vorrebbe prendere anche meglio e più di così, e che non riesce a farlo proprio per le carenze di questo servizio, che in 12 mesi, se non è stato proprio un tracollo, sicuramente non c'è assolutamente nulla da festeggiare. Ovviamente gli utenti e le utenti lo fanno insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, e siamo ancora una volta ai nostri microfoni con Alessandro dei Cobas ex ATAF, come ci piace continuare a ricordarli, che ci racconta un po' come è andata questa mattinata di proteste lì davanti ai padroni, ecco, che festeggiano con le tartine e lo champagne, e invece quali sono le ragioni appunto di chi è lì a protestare, e quali sono le prospettive di questa nuova fase di mobilitazioni che da un po' di tempo sta, diciamo, in qualche modo si sta sviluppando, e che come Radio Wombat siamo felici, lieti e orgogliosi di ascoltare e alla quale dare spazio. Alessandro, a te la parola per raccontarci stamattina e più in generale quello che succede.
Ciao a te, a tutti, a tutte. E niente, senti, stamattina è stata una giornata bella, secondo me, un presidio davanti alla fortezza, perché nonostante che Autolinee stia dicendo e abbia detto, smentendo subito dopo aver visto i nostri striscioni attaccati nella notte del primo a tutta la stampa, perché questi erano già usciti sulla stampa cittadina, dicendo non era un festeggiamento ma solo esclusivamente una convention istituzionale in cui avrebbero spiegato quello che hanno fatto in quest'anno, noi ci crediamo poco a questo, perché fare una cosa del genere, un mero bilancio, avrebbero solo, bastava una stampa in autolinee nei depositi, non certo noleggiare un padiglione intero della fortezza, quindi è logico che voleva essere ben oltre una semplice spiegazione. Eravamo lì davanti con gli utenti, abbiamo attaccato gli striscioni in cui si ribadisce la vergogna di quest'anno, in cui si ribadisce il disservizio che questi hanno creato, che purtroppo non è soltanto in una città come Firenze, ma a questo punto è della tutta la Toscana. Infatti c'era anche dei colleghi di Pistoia, dei colleghi di Montecatini, questo per far capire che veramente il disagio è dappertutto. Niente, si sono presentati, via via hanno sfilato i vari dirigenti, l'amministratore delegato si è addirittura fermato dicendo che non capiva, e continua a dire la solita cosa, e continua a dire che lui è stato, purtroppo ha trovato questa situazione disastrosa dai precedenti gestori, non certo, e questo può darsi sia anche vero, che perché non ci scordiamo che i precedenti gestori, Bus Italia oppure le varie aziende private della Toscana, certo non è che il servizio era rose e fiori prima. E sta dicendo questa cosa, come gli è stato ribadito dai lavoratori, che se veramente vuol fare qualcosa deve cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori, deve cercare di trovare degli stipendi adeguati, e allora molto probabilmente troverà anche le persone che vengono a fare questo lavoro, e soprattutto anche chi è già che fa questo lavoro nelle varie aziende non trova un qualsiasi pretesto per poter scappare e andare a fare qualche altra cosa. Lui naturalmente ha detto ma questo ne parliamo e vediamo, però sono sempre le solite sciocchezze che vengono dette. Questa è la realtà dei fatti, purtroppo è questa qui. Quindi la cosa che ci fa rabbia soprattutto è che, come sempre, come dicevi anche te, i vari politici che sui giornali e dappertutto si indignano per la situazione, per questo trasporto che non va bene, non deve essere così, faremo, i vari assessori, anche l'assessore regionale ai trasporti dice faremo multe, eccetera, eccetera, però di fatto a tutt'oggi quelli che controllano non controllano il servizio, anzi oggi erano tutti in prima fila, magari dentro a applaudire quando gli facevano vedere le varie slide della magnificenza di quello che sarà Autolinea con un nuovo logo, eccetera, eccetera. Quindi questo purtroppo è questa, e la situazione è questa qui, continuerà a essere un servizio disastrato fin quando non riusciremo veramente a cambiare e a far cambiare opinione alla gente. Secondo me la nostra battaglia continua perché sta andando avanti, la mobilitazione comincia a prendere, che sta prendendo piede, che la gente comincia, gli utenti, i cittadini, quelli che lo prendono l'auto, ma anche quelli che non lo prendono, cominciano a capire che di servizi sono tanti e che servizio non va. Quindi noi continueremo, certo, purtroppo la battaglia è lunga. Adesso la prossima tappa sarà quella del 2 dicembre, in cui c'è uno sciopero generale di tutte le categorie, e noi come Autoferrotranvieri, come Autolinee, saremo sicuramente in piazza, saremo a portare avanti le nostre rivendicazioni, perché tutto questo fa parte anche di una politica generale nazionale e quindi non può essere certo sottovalutata.
Bene Alessandro, grazie, e mi attacco subito all'aspetto, diciamo, finale del tuo intervento, quando parli di un contesto nazionale, e ti vorrei chiedere anche come è Cobas dentro l'esecutivo nazionale, cosa si prepara per il 2 dicembre. Sappiamo che è già fissata una data di convergenza del sindacalismo di base con uno sciopero generale nazionale, manifestazioni locali, e nel contesto appunto di quello che è questo nuovo governo, che se non ci stupisce per politiche, diciamo, antioperaie, e lo conosciamo, lo mettiamo anche in continuità con l'agenda Draghi e anche con i governi dove era presente o addirittura maggioritario il centro-sinistra, che per quanto riguarda il diritto del lavoro non hanno certo brillato, ma insomma un governo che comunque si affaccia in modo autoritario, come c'era da aspettarselo, e quindi anche per il mondo del lavoro e del sindacalismo e dei diritti dei lavoratori sono dolori e sono problemi. Cosa c'è sul piatto di questo 2 dicembre da te, insomma, che hai seguito le discussioni anche a livello nazionale fuori da Firenze?
Ma intanto vorrei precisare, insomma, sulla faccenda dello sciopero del 2, credo una cosa sia importante subito da dire, che questo sciopero, indetto da tutto il sindacalismo di base conflittuale, è stato lanciato, è stato programmato i giorni prima delle elezioni, quindi indipendentemente chi fosse al governo, chi avesse vinto le elezioni, avrebbe trovato uno sciopero, perché era chiaro, e le politiche fatte dai precedenti governi e l'ultimo governo, soprattutto il governo Draghi, sarebbero state in linea anche con il successivo governo. Infatti abbiamo visto chiaramente che il nuovo presidente del Consiglio, che al suo tempo nel governo Draghi era all'opposizione, ha tranquillamente, almeno nei discorsi che ha fatto in Parlamento, ha chiaramente detto che la linea che seguirà è la stessa, con altre derive più destroidi e autoritarie, come abbiamo visto subito dagli ultimi decreti, gli ultimi decreti stati fatti. Però questa è la linea, e su questa linea bisogna mobilitarsi in tutte le maniere, perché ormai è chiaro che siamo un'economia di guerra, siamo un'economia in cui l'inflazione galoppa, veramente a questo punto tanti cittadini non riescono veramente a arrivare a fine mese, il caro bollette, il pagamento delle bollette è esponenziale, quindi ci sono veramente un sacco di problematiche che vanno affrontate, che qualsiasi governo, sia precedente ma anche questo, non affronterà, perché andrà sicuramente sempre a aiutare i padroni o chi il potere ce l'ha di già. Questa è la realtà dei fatti, sono solo incentivi, piccoli incentivi, non si sta mai dicendo, non si prende, un governo si prende a carico della riduzione delle bollette a carico loro, ti sta dicendo vediamo se si possono dilazionare, ma le bollette poi andranno pagate, quindi anche la protesta che noi non paghiamo è una protesta in cui ci vedo coinvolti e che deve essere portata, che fa parte di un percorso per arrivare anche a uno sciopero dello sciopero generale del 2, come nel percorso va fatto è un percorso che ha portato a questo, che porterà allo sciopero, è stata la manifestazione di Bologna, sarà la manifestazione dei 5 a Napoli, o tutte le vertenze in cui in questo paese si stanno aprendo. A Firenze, come ogni giorno il 1° maggio, è il raggruppamento che contiene dentro una sigla che contiene dentro all'interno tutti i sindacalismo di base, tutte le delle forze politiche, tutti i comitati cittadini, i comitati ecologisti, eccetera. Stiamo già preparando, stiamo già andando a volantinare, faremo dei volantinaggi sia domani, la prossima settimana, ai cittadini per fargli capire l'importanza di questa giornata, e cercheremo all'interno di questo percorso da qui ai 2 di fare in modo che nello sciopero sia partecipato e che soprattutto il corteo che faremo cittadino veda all'interno di questo corteo tutte le varie vertenze, tutte le varie lotte, dalle lotte ambientali, le lotte sul lavoro, le lotte sulla salute, la lotta sulla scuola, tutti pezzi importantissimi della nostra vita che devono unirsi per arrivare a cercare di migliorare questa qualità della vita, e per fare in modo che poi alla fine anche dei salari per i lavoratori siano decenti, che la disoccupazione smetta di essere così galoppante e che tutti riescano a vivere una vita dignitosa.
Bene Alessandro, veramente grazie come al solito per il tuo intervento, che è sempre puntuale e ci dà un quadro preciso di quello che succede nella vertenza del trasporto pubblico locale in Toscana e anche di quello che sarà lo sciopero nazionale e generale del sindacalismo di base del 2 di dicembre. Hai fatto bene a ricordare che la data e l'accordo, diciamo, di convergenza, per usare questo termine, questa categoria che ricorre ormai nelle nostre battaglie e immessa o quantomeno resa celebre dalla GKN e dal collettivo di fabbrica di GKN, questa data di convergenza era stata già lanciata e già trovata dal sindacalismo di base prima della tornata elettorale, e quindi senza sapere se al governo ci sarebbe stato un centrodestra o un centrosinistra. Questo proprio per specificare e dire e ribadire per l'ennesima volta che in materia di diritti del lavoro c'è stata ben poca differenza tra i due governi e che di mobilitazione e di protagonismo della classe lavoratrice nel suo complesso ce n'era e ce ne sarà comunque bisogno. Quindi insomma, grazie ancora per tutto, ci sentiamo, ci teniamo aperto il canale e questa finestra con te e con voi per le prossime iniziative che sicuramente ci saranno, sperando appunto in una ripresa del movimento dei lavoratori e della e nella società, non solo sul trasporto pubblico locale, ma in generale su tutte le questioni. Andiamo un po' avanti con le nostre notizie, salutando Alessandro, e vorrei guardare per parlare ancora di mobilità, nello stesso tempo anche di città e per certi aspetti di degrado, o meglio di quel degrado che quando non si vuole vedere, non si vuole neanche raccontare, o se lo si racconta in modo soft e giustificatorio e autoassolutorio. È il caso, per esempio, della pensilina della stazione. Altri 7 mesi di lavori per il cantiere Lumaca. Lo prendo ancora da Repubblica del 3 novembre, che questa settimana è un giornale che ho davvero saccheggiato, ma mi sembrava ci fossero diverse cose che era interessante portare all'attenzione. Si parla appunto dei lavori alla stazione. Io non credo che possa essere sfuggito a chiunque sia in ascolto e che vive o in qualche modo transita o usa, come si dice oggi con la categoria di city user, la città di Firenze, non sia possibile non aver visto la situazione di scangeo cantieristico che c'è alla stazione di Santa Maria Novella ormai dal 2018-19, perché appunto ci sono questi lavori di conservazione, di rifacimento delle facciate, di consolidamento della stazione, e un luogo centrale come è diventato la stazione Santa Maria Novella, da una parte perché lo è sempre stato, a maggior ragione facendoci convergere anche il capolinea delle tranvie e svincoli, diciamo, dei bus oltre a Piazza San Marco, è sicuramente uno dei luoghi più attraversati e più frequentati della città. Quindi, per certi aspetti, se vogliamo, anche un biglietto da visita della città di Firenze. E chi si trova in quell'area non un po' non aver notato quella che è la situazione della cantieristica, che è veramente angosciante. A parte che anche l'altezza del cantiere è anche molto bassa, quindi la situazione è anche opprimente dal punto di vista dei ponteggi e della paleria di tubi innocenti che si susseguono imperterriti, e i tentativi di incartare, di mettere dei pannelli che riportino dei design, dei rendering, insomma sono tutti palliativi che però devono poi convivere con i semafori temporanei, con le transenne, con la cartellonistica che deve regolare e in qualche modo anche soppiantare di momento in momento la cartellonistica permanente, perché il cantiere è continuamente in movimento. Insomma, è dal 2018-19 che c'è questo lavoro alla stazione Santa Maria Novella, che veramente fa schifo e fa impressione. Che ci vogliano 4 anni per mettere a posto e per fare un intervento conservativo, a me sembra veramente fuori dal mondo. Eppure diciamo tranquillamente che il mondo della politica e anche il mondo dei media non è che torna su questo tema e non fa le pressioni su Grandi Stazioni, che è responsabile di questi lavori, nello stesso modo con cui si mettono e si sbattono in prima pagina le persone che dormono sulle panchine, le buste fra le siepi, gruppo di ragazzini nel campo di Marte, o dall'altra parte non si fanno neanche le sparate, le pressioni, le piagnucolate al governo centrale o a chi che sia, come si fanno nel caso dell'aeroporto o come si fanno nel caso della TAV. Dico questo perché questa differenza, diciamo disparità di trattamento, salta agli occhi e fa, dal mio punto di vista, innervosire e fa arrabbiare, perché appunto vediamo dei grandissimi discorsi, delle grandi dichiarazioni e anche corredate, amplificate dalla stampa locale in alcuni casi, e non a caso appunto ho citato l'aeroporto, dove in questi stessi giorni per esempio sui giornali campeggiano le dichiarazioni su quello che sarebbe, ancora non è un master plan, insomma non è ancora approvato dall'ENAC, cioè dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, e quindi non ha ancora neanche la dignità del master plan, però vogliono correre i proponenti del nuovo aeroporto di Firenze, quindi c'è già un preliminare che dovrebbe dare avvio a un dibattito pubblico che si dichiara imminente. Nardella sta dicendo che mai siamo stati così vicini alla realizzazione della nuova pista, parlerò presto con Salvini, nuovo ministro delle infrastrutture, per rilanciare tutte le infrastrutture del territorio, quindi appunto l'aeroporto, quindi la TAV, cioè l'attraversamento cittadino del treno alta velocità con la stazione sotterranea, con i due tunnel di 7 km da Rifredi a Campo di Marte. Si rilancia tutto, però poi sono gli stessi che di fronte a 4 anni di lavori e di cantieri in quello che è la vetrina della città, e è un biglietto da visita perché è la stazione centrale, non sono buoni né a tuonare contro Grandi Stazioni, né a piagnucolare, né a giustificare, ma semplicemente a coprire e a far finta di nulla. E per certi aspetti anche l'articolo di Repubblica è su questo tono, perché sì, chiaramente mette in evidenza i limiti, i problemi e i disagi di questa situazione, ma nello stesso tempo usa dei toni giustificativi ricorrendo anche alla pandemia, che viene diciamo conteggiata in 2 anni, quando in realtà sappiamo che per i cantieri e per molte situazioni lavorative la pandemia non è durata affatto 2 anni, ma se ha fermato i lavori li ha fermati forse per alcuni mesi durante il primo lockdown della primavera del 2020, ma non è affatto durata 2 anni, si è lavorato laddove si è voluto e potuto lavorare. Evidentemente qui i problemi ci sono stati, le responsabilità di Grandi Stazioni sono evidentemente molto forti, credo che si possa giustificare più di così. L'articolo dice: lo ha comunicato Grandi Stazioni al comune, altri 7 mesi di lavori per il cantiere Lumaca, in compenso entro novembre sarà smontato l'ampliamento che ora costringe al senso unico alternato. Il senso unico alternato sta creando il tappo al traffico della stazione, che ha costretto qualche decina di automobilisti domenica scorsa ad impiegare 2 ore per uscire dal parcheggio interrato, sparirà. Il ponteggio che attualmente invade la carreggiata di fronte all'ingresso di Santa Maria Novella sarà smontato in 2 step, ma comunque entro la fine del mese di novembre. Per vedere finito il cantiere complessivo, invece, preparatevi ad altri 7 mesi, almeno. Grandi stazioni, a onor del vero, nei giorni scorsi ha chiesto una proroga dell'occupazione del suolo pubblico per il cantiere di 1 anno al comune, ma è una cosa solo prudenziale, contiamo di concludere entro l'estate. Chiariscono i tecnici di grandi stazioni già al vertice con Palazzo Vecchio convocato ieri mattina. Chissà, sia come sia, l'affare della pensilina crollata, se tutto fila liscio, sarà durato alla fine 4 anni. Insomma, via, ci vuole pazienza, questo è il tono un po' dell'articolo, non lo continuo a leggere, non lo guardo più di così, penso che quello che volevo mettere in luce e in risalto è questa contraddizione tra alcune pressioni e la tanta fretta che c'è per la realizzazione e per il cosiddetto rilancio delle infrastrutture, della infrastrutturazione pesante di Firenze e della sua area metropolitana, che appunto sembrerebbero, guardandoli, ascoltandoli, leggendoli sui giornali o sui loro social, sembra sempre che siamo in prossimità dell'apertura dei cantieri, alla fine dei lavori, alla realizzazione di qualcosa di nuovo e soprattutto di avveniristico e che ci cambierà la vita in maniera come dire, una svolta dietro l'altra, e invece poi le cose anche più banali si scontrano con tutto questo, con ritardi, con difficoltà tecniche, realizzative, e che gravano sulla vita di tutti e di tutte noi in maniera anche massiccia, come sono i lavori della stazione, che però, ecco, come ho detto e lo dico proprio per finire e non dirlo più, quando comoda si fa finta di niente, si mette la testa sotto la sabbia e non si punta né il dito né i riflettori. E invece noi, rispetto alle foto, alla gente sulle panchine, vogliamo invece mettere in evidenza quanto faccia schifo e pena un cantiere che dura tutti questi anni proprio nel centro della città, creando appunto anche disagi non solo estetici, non solo i cosiddetti danni di immagine per i quali sono pronti a denunciare e a chiedere i danni per chi scrive il proprio nome su una pietra di bugnato, e invece su questo si sta tutti zitti e in silenzio perché si parla di GS Rail, cioè di grandi stazioni. Va bene, come ho detto, insomma, un po' di polemica, un po' di vena polemica l'abbiamo tirata fuori anche questa settimana, saremo pure la stampa rassegnata, ma più di tanto rassegnati non riusciamo ad esserlo, e quindi spingiamo sempre per fare un po' di polemica e di fomento. Ci sentiamo la prossima settimana, direi che per questa settimana abbiamo detto già tante e troppe cose. Un saluto a tutti e a tutte voi, vi lascio con un'ultima canzone sempre di Kento, che per chi non lo avesse riconosciuto era anche l'autore della pausa musicale dell'altra canzone che abbiamo messo qualche minuto fa. Come sempre un grande ciao!
Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. Parlano di noi, ma di noi sanno poco. Questa età non riesce a salvarci, una civiltà che in realtà è un coprifuoco. Spegni i sogni scuri e selvaggi, portami con te, ti porto con me. Senza sangue addosso e tossine, ti porto con me, portami con te. Clandestini oltre confine, senza patrimonio, matrimonio, senza paranoia in partenza, nello iodio del mare Ionio, l'epicentro dell'esistenza. Parlano di noi, ma di noi che ne sanno? Quanta aria dentro ai polmoni, quanto amaro, quanto rimpianto, quanta vita nelle canzoni. Stessa notte in blu di 20 anni fa, versi e note, il blu sulla pagina, sangue, ricordi, il sud e una lacrima. Le stesse notti in blu, 20 anni.
pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu, 20 anni. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo. Pioggia cade, si fa già settembre. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo. Pioggia cade, si fa già settembre. In questa città solo piombo e fango. Si sta disgregando e non lo sa vedere. Sprecano la vita senza niente in cambio, con lo sguardo stanco di giornate nere. L'età adulta, la ragione, il presente, il niente abissale. Non saperlo è il lato peggiore, ciò che rende l'uomo mortale. Portami con te, ti porto con me, oltre tutta questa distanza. Ti porto con me, portami con te, che oltretutto siamo abbastanza. Siamo un paio d'ali dentro un labirinto, un riflesso, un verso in corsivo, nell'immenso cielo indistinto. Ci intingo il dito e poi scrivo. Stessa notte in blu di 20 anni fa, versi e note, il blu sulla pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu, 20 anni. Stessa notte in blu di 20 anni fa, versi e note, il blu sulla pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu, 20 anni. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo. Pioggia cade, si fa già settembre. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo. Pioggia cade, si fa già settembre.